Qualcuno l'avrà certamente riconosciuto, da Stephen Stills, componente dello storico quartetto Crosby, Stills, Nash e Young, e questa che ha eseguito era Do for the Others. E appunto fare qualcosa per gli altri forse anche un po' ci introduce nello spirito di questa seconda parte di Radio 3 Scienza, che si occupa di che cosa possiamo fare noi singolarmente per migliorare la situazione da un punto di vista ambientale e soprattutto in vista di grossi cambiamenti climatici che stanno avvenendo, perché manca poco più di un mese ormai. Il 7 dicembre, avrà inizio la conferenza ONU sui cambiamenti climatici a Copenaghen. È un appuntamento molto importante perché lì dovrà decidere quello che viene definito lo scenario post-Kyoto, cioè le misure da prendere a livello globale per appunto far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, contenerli anche per quanto possibile. Quindi si punta diciamo a un nuovo protocollo come quello di Kyoto, ma che ci impegni di più anche nei prossimi decenni. Sono settimane decisive appunto per le trattative, si parla di tensioni, di rischi di fallimento, la diplomazia è al lavoro. Però appunto se c'è questa difficoltà a livello di istituzioni, appunto di organismi internazionali, forse qualcosa lo possiamo fare anche noi, soprattutto perché ce lo racconta la rivista PNAS con un articolo uscito la settimana scorsa. Il PNAS è la rivista dell'Accademia delle Scienze statunitensi, che sostiene, dimostra anche, dati alla mano, che le azioni dei singoli hanno davvero un peso. Qualcuno ha sempre contestato questa cosa, che soltanto le decisioni a livello globale sono efficaci. Invece loro dicono hanno un peso, e anzi, se sono coordinate e continuate nel tempo, possono forse diventare decisive, e sono una serie di azioni facilmente praticabili che adesso cerchiamo di capire insieme ai nostri due ospiti, che sono Lorenzo Pagliano, buongiorno.
Buongiorno.
Che è direttore del gruppo di ricerca End Use Efficiency Research Group al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, e con Gaetano Fasano, buongiorno.
Buongiorno agli ascoltatori.
Che è architetto dell'Enea Casaccia. Ci vogliamo concentrare sull'aspetto dell'efficienza energetica, perché appunto anche in questo articolo di PNAS le misure che vengono prese in esame sono proprio quelle relative al contenimento appunto del consumo energetico, che da più parti si dice forse è proprio il livello a cui possiamo lavorare più efficacemente per cercare di ridurre le emissioni di anidride carbonica immesse nell'aria e quindi raggiungere gli obiettivi che ci stiamo prefiggendo col protocollo di Kyoto e poi con quello che avverrà a Copenaghen. Allora, innanzitutto, Lorenzo Pagliano, quanto pesa il problema dell'efficienza energetica sul problema climatico globale e quindi sulle emissioni?
Diciamo quanto potremmo fare. Ci sono vari studi internazionali e nazionali che ci dicono che questo 20%, che è un obiettivo enunciato non in modo precisissimo, ma comunque nel piano dell'Unione Europea per il 2020.
Cioè di migliorare del 20% l'efficienza energetica, questo è l'obiettivo,
esatto,
giusto?
Diciamolo più chiaramente, io direi ridurre del 20% i consumi, quindi questo è molto più preciso, pigliare i consumi di oggi e ridurli del 20%. Questo è possibile tecnicamente con azioni di risparmio energetico. Per esempio per l'Italia noi abbiamo calcolato che non solo è possibile, ma comporterebbe un risparmio economico dovuto al risparmio di combustibile, elettricità, eccetera, maggiore dell'investimento in tecnologie che a volte occorre fare. Quindi nel tempo noi abbiamo calcolato che per quanto riguarda il settore elettrico, intervenendo su alcuni usi finali, i motori elettrici, le apparecchiature per ufficio, alcune apparecchiature domestiche, si potrebbero risparmiare 65 miliardi di euro nei prossimi 40 anni, attualizzati ad oggi, con queste misure di efficienza, risparmio netto, al netto degli investimenti.
Quindi un miglioramento sia in termini di appunto di risparmio economico che anche di impatto sull'ambiente, perché questo ridurre i consumi significherebbe anche ridurre appunto le emissioni climalteranti, come vengono dette. 335-5634-296, se volete porre questioni, dirci la vostra, anche raccontare la vostra esperienza di risparmio energetico, perché appunto, ce lo diceva Lorenzo Pagliano, con un'analisi globale si può vedere quanto si riesce a appunto a risparmiare, a far bene anche all'economia, in questo caso col risparmio energetico. Questo riguarda, Pagliano, sia diciamo la realtà industriale produttiva che anche poi appunto i nostri usi singoli dell'energia. nelle abitazioni, nelle case, negli uffici.
Questo studio che abbiamo fatto riguardava gli usi elettrici nell'industria, nei trasporti, in parte i trasporti che hanno come input l'elettricità e gli usi domestici.
E quanto pesano gli usi domestici all'interno di questo scenario globale?
Gli usi domestici su cui si può fare riduzione dei consumi probabilmente all'interno di questo grosso scenario sono meno di un terzo, perché pesano molto gli usi industriali e gli usi terziari, però anche su questi usi noi possiamo in certi casi intervenire nel terziario. Sicuramente nei trasporti, appunto, come sia scegliendo oggetti più efficienti, sia scegliendo magari il modo di trasporto, quindi si può scegliere un'auto più efficiente o si può scegliere di usare ovunque possibile in città o per i tragitti che sono fattibili con treno, mezzi che sono diversi ma producono lo stesso servizio, anzi a volte ci rendono meno stressati. Viaggiare in treno significa rilassarsi, leggere, scrivere, dormire, chiacchierare con altre persone, cose che non possiamo fare in auto o in aereo a volte.
O per esempio usare in città le biciclette, come stanno facendo anche molte realtà come Parigi, che hanno introdotto massicciamente, come dire, l'uso appunto della bicicletta innestata in una rete di trasporti pubblica più distribuita, no?
Certo, conosco bene la situazione parigina e devo dire è cambiata in modo molto sensibile la situazione dei trasporti. Direi, appunto, c'è questo tema della scelta dei cittadini che possono scegliere, appunto, mezzi di trasporto più confortevoli, secondo me più efficienti, come la bicicletta in molte situazioni, ma c'è anche la necessità di fornire questa scelta. Quindi una città come Parigi, che è una città con strade piccole, insomma, in cui sembrerebbe difficile intervenire, ha scelto negli ultimi 4 anni, ha fatto queste piste protette per autobus, taxi e biciclette, più delle piste riservate alle sole biciclette, e questo ha veramente permesso una fluidificazione del traffico di questi mezzi. Gli autobus e i taxi viaggiano perfettamente in orario e si può viaggiare in bicicletta in modo più sicuro, quindi c'è la necessità di avere queste scelte e forse c'è la necessità da parte dei cittadini di rivendicare la possibilità di avere queste scelte disponibili.
Ecco appunto il ruolo dei cittadini. Gaetano Fasano, torniamo un po' dentro le nostre case, perché appunto anche nell'articolo che abbiamo citato prima della rivista PNAS, tra le priorità, diciamo, tra le cose più importanti che si possono fare proprio per tagliare i consumi energetici, c'è l'isolamento degli edifici. Ecco, lei lavora appunto poi in un gruppo di ricerca che punta molto, insomma, si occupa molto di questo e che in Italia potrebbe diventare decisivo. Ci spiega come, cosa significa isolare, per esempio, una casa e renderla più efficiente da un punto di vista dei consumi energetici?
Sì, intanto io vorrei dare due dati che dovrebbero far anche riflettere i nostri ascoltatori, perché come diceva giustamente anche il professor Pagliano, che saluto, il residenziale, quindi le nostre case, sono praticamente causa di consumi che superano il 30% del totale dei consumi che si registrano nel nostro paese e contribuiscono per il 27% circa delle emissioni nazionali sui gas climalteranti, quindi chiaramente intervenire nella casa diventa una priorità dal punto di vista di raggiungimento degli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Isolare la casa è una delle azioni principali, perché l'involucro, specialmente per come è costituito il nostro parco nazionale, è particolarmente deficitario da questo punto di vista, quindi l'utente si dovrebbe indirizzare o comunque dovrebbe essere stimolato ad intervenire oltre che sulle parti trasparenti, gli infissi tanto per intenderci, e quindi sostituire gli infissi esistenti con quelli più prestazionali, anche cercando di isolare meglio le pareti che compongono l'involucro edilizio, intervenendo sia sulle coperture che sugli isolai di attacco a terra che naturalmente sulle partiture verticali, anche se naturalmente ci sono dei problemi indotti che sono relativi soprattutto ai costi, per cui
ecco. Cioè, quanto può costare un intervento del genere? E lo possono fare tutti, voglio dire, anche chi vive in appartamento, in un palazzo?
Beh, diciamo che è meno efficiente che se non si facesse in tutto il palazzo, però da questo punto di vista devo dire che un ruolo importante lo dovranno sicuramente giocare gli amministratori, perché sono coloro che noi come NEA vediamo come i futuri energy manager dell'edificio, e quindi cominciare a pensare il condominio come una fabbrica di energia pulita, quindi come un mezzo tramite il quale si possono ridurre le emissioni ma anche produrre energia. Quindi ci sono tutta una serie di iniziative che anche il governo ha messo in atto, il conto energia per il fotovoltaico, il solare termico e quant'altro, che sono indirizzati da questo, proprio su questo filone. È certo che i costi sono, non sono banali, perché noi consideriamo che dalle valutazioni che abbiamo fatto per un edificio multipiano i costi a metro quadro sono di una certa incidenza, insomma parliamo
ovvero di l'ordine di grandezza?
Partiamo, perché poi naturalmente noi abbiamo un parco edilizio particolarmente diversificato, quindi come ordine di grandezza diciamo che siamo tra i 200 e i 400 euro a metro quadro per poter intervenire in maniera efficace su un edificio.
Ma per esempio cambiare, sostituire gli infissi già dà dei risultati?
Sì, sicuramente sì, noi abbiamo fatto delle analisi, delle proiezioni e abbiamo visto che effettivamente sostituendo gli infissi si possono raggiungere delle riduzioni nei consumi, che poi variano naturalmente da una serie di fattori che sarebbe un po' lungo qui andare a definire nel dettaglio, ma comunque ragionevolmente si può pensare a una riduzione dei consumi che varia tra il 15 e il 20%, con tempi di ritorno che possono variare tra i 6 e i 10 anni.
C'è anche un aspetto, come dire, banale che viene sottolineato anche in articoli recenti che trattano appunto del risparmio energetico, cioè quanto ci costano in termini di consumo energetico gli stand-by degli elettrodomestici, lasciare attaccate le spine, come dire. Gaetano Fasano, questo è un elemento importante anche.
Questo è importantissimo, non ci si rende conto di quanto effettivamente si consumi lasciando accesi gli stand-by nelle nostre case. Ma adesso qui la letteratura è un po', diciamo, controversa, perché c'è chi sposa certe filosofie, chi sposa altre filosofie. Comunque da uno studio fatto a livello comunitario si è visto che gli stand-by possono incidere per circa 40 watt ora di consumo, soltanto per vedere quella lucina accesa al televisore anziché su un apparecchio bruno cosiddetto della nostra casa. I bruni sono quegli apparecchi appunto per la lettura dei CD, anziché la radio, anziché l'entertainment e quant'altro.
E cosa si può fare? Cioè si può annullare in qualche maniera, spegnere del tutto?
Ci sono sul mercato dei dispositivi che sono predisposti proprio per staccare questi stand-by, quindi dei dispositivi che sono impostati in maniera tale che dopo o un X tempo stacca proprio la spina, dal punto di vista proprio operativo, oppure manualmente si può intervenire nello spegnere, per dirla in maniera un po' banale, in maniera che tutti ci capiscono, una ciabatta su cui sono inserite tutte le spine che alimentano questi elettrodomestici, sia bianchi che bruni.
Un'ultima cosa, Gaetano Fasano, gli incentivi, ci scrive Giacomo da Taranto, sono ancora disponibili per migliorare l'efficienza energetica, sono in vigore?
Attualmente sì, stiamo aspettando nella finanziaria che dovrà essere discussa a breve adesso in Parlamento, perché nella stesura presentata ultimamente non era stata prevista la reiterazione di questo contributo, ma sicuramente poi sarà inserita, sarà reiterata nella stesura finale della finanziaria che entrerà in vigore nel 2010. Comunque attualmente sono tuttora vigenti e tra l'altro, almeno dalle nostre valutazioni, hanno anche raggiunto qualche piccolo obiettivo, soprattutto per un aspetto che diceva prima il professor Pagliano, che è quello della sensibilizzazione del coinvolgimento degli utenti finali in questa operazione che vede coinvolti tutti, come diceva giustamente lei all'apertura del servizio.
Allora, grazie Gaetano Fasano, architetto dell'Enea Casacce, grazie a Lorenzo Pagliano del Politecnico di Milano per averci fatto capire un po' cosa possiamo fare tutti noi in termini di, appunto, di efficienza energetica.